forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi a Il Mondo alla Radio, in onda dagli studi della Radio Vaticana in Roma. Chi vi parla è Marco Bellizzi, coadiuvato in regia da Damiano Caprio e Giuseppe Moriello. Vi ricordo il numero 335 12 43 722 per inviare i vostri messaggi e commenti, che sono come sempre graditissimi. Europa, un sogno per i padri fondatori, una realtà possibile per la generazione che è cresciuta con Maastricht, la moneta unica, gli scambi formativi fra studenti del continente. Una realtà, appunto, che però oggi si trova davanti a scenari inediti che ne hanno messo e ne mettono in forse prospettive e obiettivi. La pandemia prima e la guerra in Ucraina poi sono solo gli ultimi due grandi shock internazionali che hanno costretto i partner europei a decisioni difficili. Ma è l'intero ordine internazionale oggi a essere messo in discussione. Niente sarà come prima è ormai diventato un luogo comune, il che tuttavia non lo rende meno vero. L'ex presidente russo Medvedev, non molto tempo fa, dopo essersi augurato la sparizione di massa di tutti gli occidentali, ha provocatoriamente lanciato l'ipotesi che l'Unione Europea possa non esistere più di qui a qualche anno. La Francia, che è un po' l'anima politica dell'Unione Europea, ha registrato alle ultime elezioni legislative una forte affermazione dei partiti estremisti, non propriamente europeisti. La Gran Bretagna, fuori ormai da tempo, conferma la sua autonomia politica anche in campo internazionale. L'Europa, stretta fra le grandi potenze mondiali, Stati Uniti, Russia e Cina, per sopravvivere deve necessariamente cambiare. In che modo? Parliamo di Europa, ma non solo, parliamo in realtà di come l'ordine internazionale, così come lo abbiamo vissuto e costruito, soprattutto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, è cambiato senza che tutti noi ce ne fossimo resi conto con sufficiente chiarezza. Un cambiamento che, va da sé, riguarda tutti noi, più di quanto ci possiamo rendere conto nella nostra quotidianità. Ne parleremo con i nostri ospiti di oggi, che sono Nadia Urbinati, docente di teoria politica alla Columbia University di New York, e con Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, autore del libro Titanic, naufragio o cambio di rotta per l'ordine liberale, edito da Marsilio. Allora, inizio con Urbinati. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Urbinati, in uno dei suoi saggi, Pochi contro molti, lei qualche tempo fa lanciava di fatto un allarme su cosa stava accadendo nel mondo occidentale. Indicava una sorta di rottura del collegamento anche conflittuale fra elite socio-economiche e il resto della popolazione. In sostanza, la tesi, non c'è più la normale dialettica fra pochi e molti, con i molti che controllano i pochi, aspirando magari ad accedere ai loro privilegi, ma sono i pochi a porsi in maniera conflittuale contro i molti, senza condividerne più ormai neanche il terreno di scontro. È così?
Sì, mi sembra che sia ancora, anzi più di prima, così, e lo si vede in Italia almeno, ma non solo, negli Stati Uniti, l'altro paese che un poco conosco anche. L'impressione è che la democrazia, che è fatta della massa totale di tutta la popolazione che vive in un territorio nazionale, che obbedisce alle leggi e quindi ha giustamente il diritto di partecipare alla loro formazione con il suffragio, appunto, questa massa di popolazione sembra essere più una questione indigesta per coloro che hanno un potere ormai sovranazionale, al di là degli stati, che sono i grandi responsabili dei gruppi economici multinazionali e anche degli istituti finanziari, ci sono veramente due popolazioni, una sempre più necessità di avere uno Stato nazionale e delimitato, l'altra che è sempre più insoddisfatta verso ogni forma di limite, di confine, e quindi è sempre più cosmopolita o universale. Questa tensione la si vede nelle politiche nazionali. Una di queste in Italia è incredibile, questa reazione nei confronti perfino del tentativo di risolvere temporaneamente i problemi di coloro che stanno peggio, ma veramente peggio, e che appunto è reddito di cittadinanza, nei confronti del quale io non voglio qui entrare nel merito se sia giusto o sbagliato, ma è simbolica. È simbolica la reazione nei confronti dei cosiddetti assistiti da parte di coloro che non solo non hanno bisogno di reddito di cittadinanza, ma vivono a livelli stratosferici rispetto all'altra parte di popolazione. Quindi ci sono due parti che ormai si, diciamo così, tra gli uni e gli altri si sentono in qualche modo non più parte dello stesso discorso nazionale.
Non è però solo una questione economica. Lei scrive anche che le élite intellettuali e politiche hanno dissociato il loro destino da quello del popolo, da qui il diffondersi di movimenti spontanei, no? Quello che lei definisce la democrazia insorgente degli esclusi economici.
Sì, certamente. Quindi insorgente perché? Perché è una democrazia che è fatta di moto, di movimento, di ribellione, ma non ha un progetto di autogoverno. Ecco perché il bisogno delle chiamiamole delle leader o della leadership è fondamentale per le democrazie, non perché queste sarebbero incapaci da sole, ma perché c'è bisogno davvero di una divisione del lavoro, e questa divisione del lavoro non esiste più, perché c'è una parte che ha veramente dato l'addio all'altra, anche dal punto di vista delle scelte politiche. Per esempio, meditiamo sul fatto che nelle nostre società democratiche ci sia sempre più un'attrazione nei confronti di sistemi decisionali che sono più autoritari, cioè più veloci, più spediti, senza controllo o senza ispezione da parte degli organismi collegiali e elettivi. È veramente un modello di democrazia che si sfrange, che si rompe. E secondo me una delle ragioni fondamentali sta nel declino della concezione egualitaria. Per egualitarismo io non intendo tutti uguali, tutti identici, no, intendo la condizione grazie alla quale tutti noi, individualmente presi, sentiamo di partecipare nella competizione della vita. Questo non c'è più, perché alcuni hanno un destino segnato dalla nascita, molto più di altri, e questo significa che non c'è ragione per cui tutti debbano stare sulla stessa barca, dove la barca è in questo caso la realtà politica che oggi noi chiamiamo democrazia costituzionale. Io vedo questa rottura e credo che nel libro di Vittorio Emanuele Parsi sul Titanic ci sia esattamente questa rottura riprodotta a livello globale.
Ecco, quindi un'ottima, direi, introduzione appunto al libro di Vittorio Emanuele Parsi, anche nel riferimento alla nave, alla imbarcazione. Ecco, nel suo libro Parsi, vado da lei, lei spiega come l'ordine liberale si proponeva di tenere insieme tre elementi: l'ordine internazionale, la sovranità e il mercato liberale. A un certo punto però è accaduto qualcosa. Ecco, cosa?
Intanto devo solo fare una rettifica per l'editore, che è il Mulino e non Marsiglio. So che
chiedo scusa. È il Mulino, certamente.
Sempre giustamente. E allora la questione la vedo così io. Intanto ringrazio Nadia per le belle parole, ma il punto è questo: che quel meccanismo si fondava proprio sull'idea di utilizzare in qualche modo la forza della democrazia, la forza inclusiva, la forza di equità che è contenuta nella democrazia, che si fonda proprio sul principio di eguaglianza, quindi su un concetto di equità nei rapporti tra sociali, di bilanciare questo con la forza del mercato, che invece, diciamo così, tende a mettere in evidenza le differenze e a utilizzare in maniera, come potrei dirvi, attiva queste differenze. per fare in modo che da una società possa essere colto, diciamo così, il meglio che ognuno può portare. Ognuna di queste due forze, lasciata a se stessa, rischiava di portare o a una forma di totalitarismo, di prevalenza del numero sulle regole, oppure viceversa di vanificazione totale del numero, che, come diceva prima molto bene Nadia Urbinati, è lo standard dell'esperienza storica dell'umanità, non è l'eccezione. Ebbene, questa cosa si è a mano incriccata, diciamo così, quando la globalizzazione ha spinto progressivamente a costruire un mercato unico, sempre più grande, insofferente ai vincoli statal-nazionali, e ha rotto questo equilibrio. Quello che ne ha patito è stato il problema dell'inclusione politica, e qui per inclusione bisogna intendere proprio anche non solo la possibilità di votare, ma la possibilità, la percezione che il proprio voto sia rilevante, che attraverso il proprio voto non si cambino solo le maggioranze, i rapporti numerici tra i partiti o addirittura ormai tra i partiti personali e tra questo o quel leader, ma che attraverso il voto si possano cambiare le politiche che i governi fanno. Questa sensazione è lontana dall'esperienza di tutti noi ed è un problema che va messo a tema, per così dire, perché se ci pensiamo per un attimo, il grande successo nella trasformazione drammatica e non incruenta dei sistemi liberali ottocenteschi in sistemi democratici e liberali del Novecento, passato attraverso rivoluzioni, guerre e quant'altro, si è realizzata quando le masse, per così dire, o i ceti subalterni, i molti, hanno avuto la possibilità di concorrere a determinare l'agenda, quindi dire che cosa è importante, di che cosa si discute, quali sono le priorità. E questo che ci ha fatto vivere quell'esperienza della democrazia di massa o welfarista, per così dire, che ha costituito per la prima volta delle società nazionali omogenee e non delle società nazionaliste. Questa è la differenza, da cui poi paradossalmente è partito proprio il processo di integrazione europea.
Ecco Pazzi, lei scrive che le reti dell'interdipendenza globale realizzate nel corso degli ultimi 30 anni sono state concepite a prescindere dalla protezione della componente umana. E aggiunge più avanti in altri punti del libro che ormai dobbiamo capire che l'altruismo non è un lusso. Cosa vuol dire?
No, vuol dire sostanzialmente che la componente più preziosa, più meno sostituibile e più arricchente di qualunque aggregato sociale è anche la più fragile, cioè la componente umana. Gli esseri umani sono uno diverso dall'altro e nessuno è perfettamente sostituibile, nessuno è il raccoglitore di esperienze che sono identiche rispetto a quelle di nessun altro. Quindi dovremmo intanto partire da questo piccolo presupposto etico che ci dovrebbe portare appunto a metterci, non so come dirle, con un atteggiamento di attenzione rispetto all'umano. Dall'altra parte va anche detto che anche qui è un paradosso, no? Ma in fondo prima la pandemia, poi la guerra ci hanno ricordato che queste reti di interdipendenza globale sono esse stesse vulnerabili, non solo perché il fattore umano è stato trascurato, quindi non sono state costruite reti di protezione per gli esseri umani, ma addirittura perché sono stati sottovalutati i rischi politici dell'interdipendenza tra sistemi democratici e sistemi non democratici. Un tremendo paradosso di questa guerra è che ci sta riportando sotto il naso che con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi ammaloramenti, le democrazie rappresentative costituiscono ancora l'unica forma di avanzamento nel tentativo di gestire collettivamente dentro e fuori dei confini le sfide comuni, le sfide globali, mentre gli autoritarismi che così tanto hanno affascinato tante persone e soprattutto molti liderini, liderucchi, non danno nessuna possibilità di miglioramento in questo. Cioè non c'è uno dei problemi che esistono all'interno delle democrazie occidentali e che noi oggi stiamo sollevando, Nadia e io, altri chiaramente, rispetto ai quali il messaggio dei sistemi autocratici consente una soluzione, non dico migliore, ma neppure analoga, a un costo più contenuto o a un costo addirittura più basso.
Ecco, comunque in dubbio, lo abbiamo sentito anche da voi, che insomma qualche problemino anche le democrazie occidentali ce l'hanno. Orbinati, volevo chiedere appunto di questo. In un altro saggio interessante, La democrazia del sorteggio, lei scrive che era a proposito di qualche ardita proposta politica del tempo, insomma denunciava di fatto una progressiva deresponsabilizzazione della politica rispetto alle scelte da prendere. In fondo è un po' anche il tema dei referendum, no? Che molto spesso vengono bocciati dall'elettorato perché riguardano temi per giudicare i quali si dovrebbe richiedere una certa competenza.
Sì, infatti, cioè cos'è avvenuto? Soprattutto recentemente, parliamo dell'Italia quindi a questo punto, da un lato il depotenziamento dei partiti politici ha creato una quella che gli scienziati politici chiamano una democrazia del pubblico, cioè invece di avere pubblici collegati a partiti organizzati e quindi capaci di mobilitare, di far partecipare, ma anche di creare un giudizio politico basato su alcune premesse condivise, la democrazia del pubblico è un generico unicum all'interno del quale noi seguiamo, attraverso le reti di internet, attraverso i social, attraverso i talk show, noi seguiamo un giorno una posizione, un giorno un'altra, con una visione quasi estemporanea della democrazia. In questo clima l'idea della responsabilità politica si sgonfia, si consuma, perché quello che conta è il sondaggio oppure l'emersione di quella personalità o dell'altra che non ha nessuna responsabilità rispetto a quel che dice e a quello che fa. Questa democrazia del pubblico, chiamiamola così, in Italia in maniera sorprendente ma anche molto coerente nel senso logico, non perché lo condivido, coerente, ha tirato le somme. Bene, se questa è la democrazia, se è soltanto fatta di pubblico indifferenziato, dove nessuno si prende più la responsabilità di proporre, di andare avanti con partiti e proposte, beh, allora perché dobbiamo noi eleggere questo e quello? Facciamo il sorteggio. Il sorteggio è l'esempio massimo della deresponsabilizzazione della politica, uno vale uno, cioè non c'è più, non solo, ma le elezioni, ipotetiche assemblee sorteggiate non devono rispondere nessuno, perché i cittadini, noi, non partecipiamo più col voto, ma con la fortuna, attendendo cioè il nostro turno per essere sorteggiati. Questo è il massimo del diniego, della devalutazione o svalutazione della responsabilità. Il referendum, tuttavia, non è da confondere con questo, perché il referendum è una istituzione che è segno massimo della potenza della democrazia, come potenza del numero e della volontà dei singoli cittadini. Nelle democrazie rappresentative avviene per correggere o per interagire, integrare, è quel che il Parlamento fa o non fa. E ci sono delle regole molto ferree, sia nella raccolta delle firme, sia nella quorum per arrivare ad una validità del referendum. Questo in tutti i paesi, il quorum è importante, senza il quale il referendum sarebbe veramente il potere della minoranza più che della maggioranza. E io quindi ritengo che non si debbano confondere i due, ma è interessante osservare come la vittoria, anzi diciamo così, il successo che ha il sorteggio, che non è solo in Italia, c'è proprio una attenzione nella scienza politica per queste forme alternative delle elezioni, alle elezioni, lo usano anche in Cina tra l'altro, a livello di cosiddette assemblee di villaggio. È interessante come attraverso il sorteggio cresca sempre più tra noi, parliamo di Occidente, un atteggiamento critico nei confronti delle elezioni, perché portano conflitto, perché portano a personalismi comunque incompetenti, eccetera, eccetera. E quindi è pericolosa questa corrente di adesione ampia del sorteggio, non semplicemente in alcuni settori, che c'è già ed è molto importante, ma nel settore che produce leggi, cioè dovremmo sostituire i parlamenti praticamente con assemblee sorteggiate. Questo purtroppo è segno della antidemocrazia che sta emergendo dentro le nostre democrazie.
Ecco, proprio a questo proposito torno da Parsi nel suo libro edito da Il Mulino. Lei scrive che occorre tornare a sostenere e proteggere le democrazie liberali dall'interno. Potrebbe sembrare che più che a un nuovo ordine lei punti al recupero sostanzialmente del vecchio ordine, rilanciandone la spinta ideale. Le lancio una piccola provocazione, insomma non c'è altra scelta, per così dire, che morire atlantici?
Questo, direi che c'è la scelta di morire non atlantici, è l'alternativa a vivere atlantici, perché purtroppo quello che è successo intorno a noi ci ricorda un fatto devastante, che nonostante questi ormai oltre 70 anni di prospettive di un sistema, almeno in Europa, in cui la guerra è esclusa come ricorso, come mezzo a cui ricorrere per regolare le questioni tra Stati. Questo accordo è stato costruito e si è mantenuto persino durante la guerra fredda, che era un periodo di guerra, appunto, non un periodo di pace, guerra non combattuta fisicamente, ma un stato di pace. Ebbene, questo non c'è più, cioè si è interrotto. Allora, io dico solo questo, cioè, intanto noi dobbiamo riprendere il percorso che la guerra di fatto ha interrotto, cioè c'è un fatto, la guerra ha concretamente interrotto quel percorso di pace che è iniziato nel 1945 e era proseguito fino al 2022 in questo continente. Questo non c'è più, questo percorso, perché si è spezzato, il che significa a mio avviso che da un lato dobbiamo riconcettualizzare proprio dal punto di vista del nostro pensiero che posto alla guerra nel continente europeo, perché è tornata nel continente europeo e non possiamo fare finta di niente, e dall'altra parte però anche riconcettualizzare qual è il posto della guerra nella nostra cultura politica contemporanea, perché quello, il modo di collocarla precedente all'evento non è più possibile, perché è successo l'evento, quindi bisogna ricostruire un percorso che non può che recuperare quei valori che sono i valori della democrazia, dell'uguaglianza, del rispetto dei popoli, dei diritti degli individui e via discorrendo. E però contemporaneamente tenere presente che questi valori universali non sono però praticati in maniera universale. Non lo sono stati neanche da noi al di fuori dell'Occidente tante volte, perché non abbiamo bisogno di farci più belli di quanto siamo, ma in questo momento vengono rotti concretamente da uno dei principali leader dei sistemi autoritari. Quindi io in questo credo che su questo noi dobbiamo ragionare con una cosa molto chiara, cioè questa guerra può finire male con la vittoria della Russia o bene con la rinuncia della Russia alla sua politica aggressiva, ma anche finisse bene, tutti i problemi che esistevano il giorno prima della guerra continueranno ad esistere e continueranno ad esistere amplificati dalle conseguenze della guerra. Quindi guai se noi pensassimo che persino nel momento in cui riuscissimo a rintuzzare l'odiosa aggressione di Putin avremmo risolto tutto, per nulla. Dovremmo anzi lavorare con ancora maggior lena per rendere il sistema nuovamente più equo, inclusivo, e partecipato e meno disuguale. Questo è fondamentale. Non possiamo dimenticare che anche i nostri oligopoli hanno prodotto oligarchie politiche, e questo è inaccettabile, questa è la minaccia più grave per le democrazie, quella interna, molto più grave di quella esterna. Quella esterna è temporanea, è puntuale, va fermata, ma quella interna invece è un problema strutturale che va assolutamente corretto se non vogliamo diventare come i nostri aggressori.
Bene, temi molto interessanti che richiederebbero maggior tempo, mi rendo conto. Noi purtroppo ci dobbiamo invece fermare qui. Vi ricordo ancora il bel libro di Vittorio Emanuele Parsi, Titanic, Naufragio o Cambio di rotta per l'ordine liberale, edito da Il Mulino. Ringrazio i nostri ospiti di oggi, Vittorio Emanuele Parsi appunto e Nadia Urbinati. Grazie ancora per essere stati con noi. Ringrazio in regia Damiano Caprio e Giuseppe Moriello, naturalmente tutti voi che ci ascoltate, e lascio la linea all'informazione del giornale Radio.